Prego, consigliere di Padova.
Do lettura di una piccolissima testimonianza nella quale mi sono imbattuta qualche settimana fa quando insomma, abbiamo cominciato a lavorare attorno a questa proposta e a questa discussione. Per dare un'idea della gravità delle norme che colpivano gli ebrei, dirò della mia famiglia. Io ebbi precluso l'esercizio della professione di avvocato, con la quale guadagnavo quanto occorreva per mantenere i miei numerosi familiari. Dei miei 7 figli, la maggiore, laureata e sposata, aveva vinto un concorso di insegnamento, ma la legge glielo precluse. Il marito, impiegato al tribunale e che si preparava agli esami per il passaggio alla magistratura, fu licenziato con un'indennità ridicola. Altri miei 2 figli, laureati in scienze e in legge, furono posti nell'impossibilità di svolgere attività in impieghi pubblici e in grave difficoltà per trovare lavoro in aziende private. Gli altri miei figli erano ancora agli studi e furono cacciati dalle scuole pubbliche. Ricordo la disperazione che leggevo nel viso di mia moglie. Ogni volta che una telefonata e lo schiamazzo dei ragazzi Ariano che uscivano dalle scuole vicine a casa nostra ci ricordavano che non erano più imminenti i ritorni da scuola, anche dei nostri figlioli, e che questi, nostro orgoglio, erano considerati indegni di vivere tra gli altri nelle scuole pubbliche. Queste non sono le memorie di un ebreo di un paesino sperduto dell'Ucraina, dell'Europa orientale, ma sono le memorie di Enzo Levi, un modenese. E questa era Modena nel 1938. Enzo Levi, nato a Modena, fu costretto ad emigrare in Argentina nel 1942 a causa delle persecuzioni razziali. Le misure razziste anti-ebraiche, fortemente volute da Benito Mussolini, colpirono la storica minoranza italiana nella vita pubblica e privata, umiliandola, deridendola ed impoverendola. Visto che siamo in questa sede, oltre ai professori e agli studenti, che ho ricordato nell'ordine del giorno, cacciati dalle scuole e dalle università, vorrei ricordare anche coloro che, tra i dipendenti comunali, furono riconosciuti come ebrei allontanati da questa sede. L'economo Enzo Ravà, la ragioniera Luisa Del Vecchio, il commesso all'economato Emilio Diena e Senigallia Dogali. L'introduzione delle leggi razziali non suscitò in Italia lo sdegno che avrebbe dovuto. Viceversa, trovarono spesso la soddisfazione di chi, molti, da quelle leggi ottenne un grande vantaggio economico o, in assenza di scomodi concorrenti, maggiore prestigio sociale. Le leggi razziali del 38 furono uno shock per gli ebrei italiani, ma non devono in alcun modo essere liquidate come una breve e poco significativa parentesi del fascismo causata dal contesto internazionale nel quale furono approvate. Per anni, impregnati noi per primi del mito del bravo italiano, abbiamo pensato che si fosse stato un corpus, persino poco applicato, di leggi imposte dall'alleanza con la Germania nazista. Negli ultimi 20 anni ricerche e studi hanno dimostrato che così non fu. Si trattò di una legislazione precisa e strutturata, quella tedesca a confronto, soprattutto in una prima fase, fu decisamente più confusa. Non fu imposta dalla Germania nazista, non c'è un solo documento storico che lo dimostri, ma fu un fisiologico punto di arrivo di un regime razzista che già aveva sperimentato la sua natura anche nelle colonie italiane. Proprio qualche giorno fa, una ricerca dell'Arci Servizio Civile ha dimostrato come il 52% degli intervistati, giovani fino a 25 anni di età, ha affermato che le leggi razziali del 38 siano state imposte da Hitler, una vecchia fandonia che gli italiani si sono raccontati per anni, autoassolvendosi dalle proprie colpe, e fortunatamente ormai smentita. No, in quegli anni gli italiani non furono affatto bravi. A tal proposito vorrei ricordare anche le misure adottate contro gli omosessuali, che fecero delle isole Tremiti una prigione, soggiorno obbligato, si chiamava nei documenti dell'epoca, per gli omosessuali italiani, nonché quelle contro i Rom e i Sinti rastrellati e deportati dall'Italia. Per costoro furono aperti numerosi campi di internamento in Italia, uno dei quali a pochi chilometri da noi, a Prignano. L'applicazione delle leggi razziali, che spesso incontrò solerti, impiegati e zelanti funzionari, fu capillare, anche perché preceduta da un censimento che ne agevolò il compito. A partire dal 1943, gli arresti finalizzati alle deportazioni furono generalmente effettuati da polizia italiana, spesso a seguito di delazioni di italiani, colleghi, vicini di casa, persone un tempo amiche. Proprio in ricordo del terribile censimento del 38, una larga parte della società italiana insorta contro le anacronistiche misure di censimento della popolazione rom proposte dall'attuale ministro degli interni Matteo Salvini. Mi rifiuto di pensare che oggi la nostra civiltà democratica possa essere sporcata da progetti di leggi speciali contro i popoli nomadi. Se dovesse accadere mi opporrò con tutte le energie che mi restano. Liliana Segre, ebrea italiana perseguitata e deportata ad Auschwitz e miracolosamente sopravvissuta, ha riferito in Senato il 5 giugno del 2018. Dicevo misure capillari che colpirono innanzitutto gli ebrei stranieri, che pensavano di trovare in Italia quello che è stato definito un rifugio sicuro, e che furono invece privati dei loro diritti, perseguitati e spesso deportati nelle decine di campi di internamento fascisti aperti in Italia. Tra tutti vorrei ricordare il campo di Ferramonte di Tarsia, in Calabria, il più grande campo di internamento per ebrei e prigionieri politici aperto nel 1940 e primo campo ad essere liberato in Europa con l'arrivo degli alleati. Numerose autorevoli ricerche ci mettono in guardia dai vecchi pericoli che si stanno nuovamente diffondendo in Italia, forse perché mai sopiti. L'odio per gli stranieri, per i rom, i razzismi, l'islamofobia, l'antisemitismo sono mostri e come tali devono essere combattuti. Per questo sono orgogliosa del fatto che oggi il Consiglio Comunale sia chiamato a svolgere un'approfondita riflessione su questi temi, che ahimè non sono il passato ma il presente, la quotidianità. Ognuno di noi ha un compito peculiare ed è chiamato non solo in quanto cittadino ma anche in quanto rappresentante delle istituzioni, di quelle istituzioni che un tempo furono artefici e colpevoli della discriminazione, ad essere impegnato quotidianamente nella lotta contro ogni forma di razzismo che si affaccia oggi in Italia, a partire dai nostri territori, perché come ha scritto Primo Levi è successo una volta e può accadere ancora.